forse c'è più luce del solito, quella cosa è meno luminosa del solito. Dunque, primo avviso era questo. Nell'ultimo foglio che aggiornerò oggi quando ritorno in ufficio, avevo aggiunto qualche esercizio del tipo appunto trovare topologie indotte da funzioni. Se guardate nei vecchi compiti ce ne sono più di qualcuna, queste credo di averle copiate dai compiti. Vi dico un paio di cose, per esempio, che mi aspetto. Allora, questa è una funzione, inclusione di aria in R2, molto facile, quella che manda x nell'asse delle x. E, naturalmente è continua se guardate le topologie usuali, euclidee su R, su R2, questa è l'inclusione canonica di una retta nel piano. E, se invece decidete, diciamo, su R, scusate, di tenere la topologia usuale, e vi chiedete qual è la topologia su R2, naturalmente in questo caso, siccome è una topologia sul codominio, la massima topologia su R2 che rende continua quella funzione. Quindi scriviamo T' la topologia su R2 indotta dall'inclusione, che ripeto è la massima topologia che rende continua quella mappa, perché topologia discreta sarebbe banale, anche la topologia euclidea naturalmente rende continua quella mappa, quindi vi aspettate che sia una topologia maggiore o uguale di quella euclidea. E allora ovviamente uno si fa tutte le domande: che proprietà ha questa topologia, che relazione ha con la topologia usuale di R2? Naturalmente la relazione è facile, sarà maggiore o uguale di sicuro. T' sarà maggiore o uguale, il dubbio è se è veramente più grande. Allora vi faccio notare naturalmente le proprietà uno le può controllare una per una. Può sempre pensare, siccome la topologia è più grande di quella euclidea, le proprietà che si mantengono per topologie più fini saranno conservate. Per esempio, la topologia euclidea di T2, questa resterà sicuramente T2 perché è più grande di una T2. Alcune cose generali si possono pensare, per esempio, questa funzione non è per niente iniettiva, cioè questa funzione ha come immagine questa retta. Okay? Quindi, quando prendete un punto che non appartiene all'immagine, e guardate qual è la sua. Ah, naturalmente gli aperti di questa topologia U appartiene a T' se e solo se sappiamo che I alla meno 1 di U è un aperto della topologia usuale che abbiamo messo su R. Se prendete un punto che non sta nell'immagine, la sua antiimmagine è l'insieme vuoto, per definizione. Quindi quando avete una funzione di questo tipo, sulla parte che non appartiene all'immagine, sulla parte del codominio che non appartiene all'immagine, la topologia indotta è sicuramente discreta. Tutti i punti sono aperti. Prendete un punto, adesso mettete immagine il vuoto è un aperto. Quindi sulla parte del codominio che non appartiene all'immagine, automaticamente la topologia viene discreta. Quindi la topologia in realtà viene molto più grande. Ok, giusto per dirvi che mi aspetto che uno sappia capire anche cose generali, cioè cose che può succedere in generale. In questo caso specifico, ovviamente, quello che succede è che nei punti che non appartengono all'immagine, la topologia intorno a quei punti è discreta, cioè quei punti sono degli aperti della topologia. Nei punti invece dell'immagine, essenzialmente per avere un intorno di quel punto, bisogna prendere un sottoinsieme da cui antiimmagine R sia aperto. Quindi una base di intorni per questi punti, naturalmente saranno piccoli intervalli, perché dovranno avere anche immagine aperta, però attenzione, aperti saranno quegli intervalli unito a qualunque cosa intorno, perché tutto il resto del mondo è aperto, quindi unione arbitraria delle parti restano aperto. Però se volete una base per la topologia dei punti sulla retta x dentro ad R2 con quella topologia, basterà essenzialmente prendere intervalli su quella. Ok? Naturalmente una topologia del genere non sarà connessa e altre cose. Le cose si complicano o si semplificano se avete funzioni iniettive, si comportano in un certo modo, funzioni surriettive, di nuovo potete vedere. Quando avete funzioni che non sono né iniettive né surriettive, possono capitare cose più più interessanti, del tipo prendete il codominio, guardate la topologia indotta sul dominio, poi usate quella sul dominio e guardate qual è la minima topologia che funziona sul codominio e non sarà quella di prima. In certi casi sì, in certi casi no. Ecco, mi aspetto più o meno che sappiate discutere questo tipo di situazioni. Ho messo qualche esercizio, ma nei compiti ne trovate altri. Ok, allora, la lezione di oggi invece, vediamo se riusciamo... come faccio? Allora, geometria 2D, 2, 5, 6, trattino, 0, 8. Oh, perché è scritto lì? Scusate, questa è una cosa stupida di questi sistemi. Vogliono sempre fare cose che non vuoi. Ok. Ok, allora l'argomento di oggi essenzialmente è, a parte questo richiamo del tipo che tipo di esercizi mi aspetto riusciate a risolvere, una delle tante cose che uno si deve chiedere sempre negli spazi topologici sono: è connesso, è compatto? E allora tra oggi e domani vediamo queste proprietà, connessione e compattezza. Oggi parliamo di connessione. Allora vi faccio subito il riassunto di quello che intendo fare in modo che uno ha, diciamo, uno schema per orientarsi. Allora, quello che definiremo è che cosa vuol dire che uno spazio è connesso. Diremo cosa vuol dire che uno spazio è connesso per archi. Vedremo che uno spazio connesso è sempre... comincio male. Che uno spazio connesso per archi è sempre connesso, cioè questa implicazione, e vedremo con dei controesempi che invece esistono spazi connessi ma non connessi per archi. Allora, questo mi aspetto che siano cose che in teoria conoscete già, a parte forse qualche caratterizzazione particolare. Ci interessa cosa sono gli spazi localmente connessi, e cominciamo a usare l'aggettivo localmente, diciamo che di solito vuol dire per ogni punto esiste una base di intorni che ha quella proprietà. Ci sono spazi localmente connessi per archi. Naturalmente se uno spazio sarà localmente connesso per archi, sarà localmente connesso, perché basterà usare gli stessi intorni, e viceversa sarà falso. Non ci sarà nessuna relazione in realtà tra essere connessi ed essere localmente connessi. Tra queste nozioni non ci sono relazioni di nessun tipo essenzialmente, né una implica l'altra, né l'altra implica una. E quindi qua uno si aspetta essenzialmente quattro definizioni, due dimostrazioni e un po' una collezione di controesempi. Il risultato fondamentale essenzialmente sarà questo, un caso particolare: se uno spazio è localmente connesso per archi, fondamentale, localmente connesso per archi implica che uno spazio è connesso se solo se è connesso per archi. Cioè la locale connessione per archi fa sì che connessione locale e connessione globali siano equivalenti. Parleremo di componenti connesse. Componenti connesse di uno spazio in sostanza sono i più grandi sottoinsiemi che risultino connessi per quello spazio, cioè i sottoinsiemi di quello spazio che siano massimali per la probabilità di essere connessi, tali che nessun altro sottoinsieme connesso li contiene propriamente. E parleremo di componenti connesse per archi. Naturalmente in linea di massima non sono le stesse cose, però naturalmente se un certo sottoinsieme è connesso per archi, allora è connesso. Quindi le componenti connesse per archi sono connesse. il rischio è che non siano massimali connesse. E quindi in realtà ci sarà una relazione molto facile tra queste due. Le componenti connesse saranno unioni di componenti connesse per archi. E diremo cosa vuol dire che uno spazio è totalmente sconnesso. Totalmente sconnesso vuol dire le componenti connesse sono i punti, cioè i punti sono i massimi sottinsiemi connessi, nessun altro sottinsieme connesso. E che cosa vuol dire totalmente sconnesso per archi? E notate che in questo caso l'inclusione va in questo senso. Se uno spazio è totalmente sconnesso, allora lui sarà totalmente sconnesso per archi, perché le componenti connesse per archi sono contenute nelle componenti connesse, loro in particolare sono connessi. Forse non sono massimali, ma certamente sono connessi. Naturalmente viceversa è falso, e anche qua cercheremo con due esempi. Ecco, totalmente sconnesso vuol dire le componenti connesse sono i punti. Totalmente sconnesso per archi vuol dire le componenti connesse per archi sono i punti. Componenti connesse per archi sono i punti. Ok, essenzialmente farsi le dimostrazioni di controesempi lo... lo scopo di oggi. Ok, e questo praticamente è il riassunto di quello che vogliamo più o meno mettere insieme oggi. E quindi cominciamo con la connessione. Sì, se ho tempo dopo vorrei farvi vedere anche qualche... qualche applicazione delle questioni di connessione. Le applicazioni sono soprattutto studiare alcuni tipi di funzioni, ma spero di arrivarci. Allora, connessione. Allora, la definizione è questa. La definizione di solito si dà per negazione, il che porta a fare tutte le dimostrazioni per assurdo. Non è il miglior modo di fare, di solito è il modo classico, ma non è il miglior modo. Allora uno definisce che cos'è una sconnessione di uno spazio. Allora X è uno spazio topologico, sconnessione di X è un chiuso aperto non banale, è un chiuso aperto non banale. Chiuso aperto vuol dire un insieme U che è sia chiuso che aperto, ma che non è banale, cioè non è né vuoto né X. Cioè U aperto, chiuso, diverso dal vuoto, diverso da X. Questo vuol dire chiuso aperto non banale. Naturalmente se avete un chiuso aperto non banale significa che il suo complementare è chiuso, è aperto e non banale. D'accordo? Quindi uno potrebbe dire una sconnessione di X è una scrittura X uguale A unito V con U e V aperti, diversi dall'insieme vuoto. Giusto? Scusate, U e V aperti ma disgiunti. D'accordo? Questo significa X uguale U unito V, U intersecato V uguale insieme vuoto. Perché? Perché se avete due aperti disgiunti da cui l'unione fa X, siccome uno è aperto e l'altro è un chiuso, e viceversa, sono tutti e due chiusi aperti. Siccome nessuno dei due è vuoto, nessuno dei due può essere X, quindi sono chiusi aperti non banali. Però notate che basta un chiuso aperto non banale, automaticamente il complementare è un chiuso aperto e non banale. Okay? Quindi una sconnessione di X è avere chiusi aperti non banali. Per esempio, uno spazio discreto ha sconnessione. Un punto è un chiuso aperto, non è banale. X si dice connesso se non ha sconnessione. X è connesso per definizione se non ha sconnessioni. Il che vuol dire che di solito per fare dimostrazioni del tipo se x è connesso allora succede qualcosa, o viceversa, si tende a ragionare per assurdo. Dice, supponiamo di avere una sconnessione e vediamo che non funziona. Allora, vediamo le proprietà equivalenti al fatto di essere connesso. Non ha sconnessioni, quindi per definizione significa non è unione disgiunta di chiusi aperti non banali. Non è unione disgiunta di chiusi aperti non banali. Naturalmente basterebbe di aperti. Se è unione disgiunta di due aperti non banali, allora ciascuno dei due è un aperto, ciascuno dei due è un chiuso, entrambi non banali, c'è una sconnessione. Quindi questo è banale. Quello che è meno banale è questo, se solo se, proprietà diciamo di tipo funzionale, se solo se ogni funzione da x in un insieme discreto è costante. Se e solo se ogni funzione continua x verso d con d insieme discreto, spazio topologico discreto, cioè con topologia discreta, è costante. Naturalmente basta come d uguale 0, 1 con topologia discreta. Domanda, questo lo sapete già? L'avete già fatto in analisi? Vi vedo un attimo perplessi, quindi facciamo una nota di lato. Allora, se x è unione disgiunta u unione disgiunta v con u e v aperti, cioè se lui è sconnesso, allora trovo una funzione da x in 0, 1 che manda tutto l'insieme u in 0, tutto l'insieme v in 1. Ecco, questa funzione è continua. Perché per dimostrare che è continua basta dimostrare che l'antimmagine di aperti è aperta, però l'antimmagine di 0 è U che è un aperto, l'antimmagine di 1 è V che è un aperto, non devo controllare nient'altro. Okay? Quindi se uno spazio è sconnesso, automaticamente lui ha funzioni continue, non costanti, verso uno spazio discreto. Okay? E viceversa, quindi in questo modo cos'è che vi ho dimostrato? Di questo se solo se ho dimostrato se x è sconnesso allora ci sono funzioni continue, il che vuol dire fate la negazione, se non ci sono funzioni continue allora x era connesso. Dunque vi ho dimostrato questo, mi sembra, vi ho dimostrato questo dimostrando se non è connesso allora non ha quella proprietà, quindi quello che ci resta da dimostrare è qualcosa di questo tipo. Si può fare allo stesso modo per assurdo, cioè se abbiamo una funzione continua non banale verso uno spazio discreto, se x verso diciamo 0, 1 è continua non costante 0, 1 discreto, allora x è l'unione di f alla meno 1 di 0 unito disgiunto f alla meno 1 di 1. L'unione disgiunta ovviamente è perché lo stesso elemento di x non può andare sia in 0 che in 1. Se avete una partizione del codominio, l'immagine inversa è una partizione del dominio, questo è un aperto, diverso dal vuoto perché la funzione non è costante, quindi non può essere solo 0 solo 1, e questo è un aperto, diverso dal vuoto, e dunque allora x è sconnesso. Scusatemi, hanno già scritto che è una pessima calligrafia sui commenti, però portate pazienza, l'età non aiuta. Ok, allora notate che siamo passati da una caratterizzazione con non ha sconnessioni, che tende sempre a fare un ragionamento per assurdo, a una caratterizzazione con ogni funzione continua ha certe proprietà. Molto spesso, quando si fanno dimostrazioni sulle proprietà di connessione, conviene, primo tentativo, vedere se questa caratterizzazione con le funzioni continue in insiemi discreti funziona. È molto probabile che funzioni. Altre caratterizzazioni, se e solo se per ogni funzione continua a valori reali, ogni funzione continua da x in R, topologia usuale, con valori sia maggiori di 0 sia minori di 0, si annulla in qualche punto. Cioè, se ha un f di a che è minore di 0, un f di b che è maggiore di 0, allora c'è un f calcolato, un certo x, tale che f di x è proprio 0. Allora, piccolo problema. Prego. Dimostrare il se solo se con entrambe le caratterizzazioni precedenti. E alcune cose vengono spontanee, naturalmente. Se aveste una funzione che ha valori sia positivi che negativi senza passare per zero, cosa fate? Fate l'antimmagine della semiretta 0 più infinito, fate aperta. L'antimmagine della semiretta meno infinito 0 aperta, sono due aperti disgiunti, l'antimmagine sono due aperti disgiunti, non vuoti, finito. Qualcosa è facilissimo. Non tutto è facilissimo da capire, soprattutto cosa c'entra questa questione con le questioni di topologie discrete. Naturalmente, se voi pensate R-0, potete pensare che è unione di due semirette aperte e disgiunte, potete fare il quoziente e dire un insieme con due punti, con topologia discreta, una semiretta e un punto, fate una partizione in cui una semiretta e l'altra semiretta sono le due classi di equivalenza. Quindi vedete che c'è una certa relazione anche proprio con il fatto di avere funzioni continue verso insiemi non discreti. Sono piccoli ragionamenti, non credo sia niente di difficile. Quest'ultima caratterizzazione invece è più difficile, se e solo se nel caso che x sia a unito b, a e b arbitrari a priori, allora a intersecato la chiusura di b deve essere vuoto, oppure e viceversa, la chiusura di a intersecato b deve essere diversa dal vuoto, scusate. Cioè, se un insieme è connesso deve avere la proprietà che se lui è unione di due insiemi, la chiusura di uno dei due deve intersecare l'altro. Naturalmente se si intersecano non c'è problema, quindi l'unico problema è se è unione disgiunta di due insiemi. È vero che la chiusura di uno deve intersecare l'altro? Ecco, questa proprietà è equivalente all'essere connessi. Questo esercizio di problema, magari se ho tempo lo faremo, ma non banale. Non difficile, ma non banale. Non banale, non difficile. Vista l'importanza delle funzioni naturalmente a valori reali o discreti, la prima cosa che si fa, il primo esempio che uno si fa è chi sono i connessi nei casi euclidei. Connessi di Rn. La prima risposta è facile. I connessi di R sono esattamente gli intervalli di R. Cioè sono i convessi. Convesso è un termine che dovreste aver usato in analisi, vuol dire se un sottoinsieme contiene due punti, contiene tutto il segmento tra i due punti. Giusto? Convesso vuol dire se una cosa contiene due punti, contiene il segmento tra quei due. Per esempio questo insieme è connesso, convesso, questo insieme non è convesso. Contiene questo punto, ma non il segmento che lo unisce. Ok? Questo invece contiene qualunque due punti, contiene il suo segmento. Allora, i connessi di R sono esattamente i convessi di R, cioè gli intervalli di R. Invece, in dimensione più alta, è vera solo una implicazione. In dimensione più alta, se un insieme è convesso, automaticamente è connesso, ma non è detto il viceversa. Convessi di R alla N sono connessi. E viceversa è falso. Dunque, naturalmente, la cosa facile da dimostrare è che convesso implica connesso. Per esempio in R2, mi sono fermato perché ho qualche perplessità, in R2 prendete questo insieme. Lui non è convesso, d'accordo? Prendete questo punto e il segmento che lo unisce non appartiene a quell'insieme. Quindi lui non è convesso, però è connesso. Perché è connesso? Perché è connesso per archi. Qualunque due punti pigliate, c'è un arco che li congiunge, quindi lui è connesso per archi e connesso come insieme. Quindi il viceversa è chiaramente falso. Un insieme può essere connesso senza essere convesso in dimensione più grande, maggiore o uguale di 2. In dimensione 1, invece, le due cose sono equivalenti, quindi deve essere una specialità della retta. E la specialità della retta reale è essenzialmente la completezza. Cioè avere il sub. Per dimostrare l'implicazione non banale nel caso unidimensionale bisogna usare le proprietà del sub dell'inf dei numeri reali. Ok. Dunque volevo in effetti vedere se almeno la cosa banale riuscivo a dimostrarla in generale. Se è un convesso vuol dire dati due punti c'è un arco che li congiunge dentro all'insieme, quindi è connesso per archi, quindi è connesso anche se non ho ancora fatto. Quindi questa, il modo più facile di vedere questa sarebbe convesso implica connesso per archi, implica connesso. Siccome non ho ancora fatto connesso per archi, questa dimostrazione è un po' rara, ma non c'è nessun circolo vizioso. Nel caso 1, per fare il viceversa, bisogna usare proprietà di infosup, completezza di R. Immagino che l'abbiate fatto in analisi, però il modo più facile di farlo nel caso 1 è dire sconnesso se solo se sconvesso. Cioè non è connesso se non è convesso. Un'implicazione sconnesso vuol dire z uguale a unito b, e prendiamo un punto qui, naturalmente non vuoti, e prendiamo che questo sia minore, mettiamo che siano aperti i disgiunti, quindi z è un sottoinsieme di R, unione di due aperti disgiunti, prendiamo un punto su uno, non sono vuoti, un punto sull'altro, supponiamo che A sia minore di B. Allora prendiamo xi, due punti uguale, l'intervallo AB intersecato a, scusate come non detto, prendiamo l'intervallo AB, lo intersecate con A e di questa cosa prendete il sup. Il sup esiste perché siamo in R. Ok? Se fossimo in Q non funzionerebbe. E guardate questo xi che proprietà. Se per caso xi appartiene alla chiusura di A, allora xi non può appartenere a B. Se xi appartiene alla chiusura di B, non può appartenere ad A. Non vuole più cancellare. E da questo deducete in sostanza che xi non appartiene né ad A né a B, quindi non appartiene ad A unito B. E A unito B uguale a z per definizione, per costruzione. E questo vuol dire esattamente che z non è convesso. Z non è convesso. Ho supposto che sia sconnesso, cioè che sia unione dei due aperti disgiunti, ho preso un punto sull'uno, un punto sull'altro, ho guardato l'intervallo fra i due e l'ho intersecato con A e ho guardato il sup. E queste proprietà dovrebbero essere banali sulle proprietà del sup. La chiusura di A intersecato B deve essere l'insieme vuoto e anche la chiusura di B intersecato A deve essere l'insieme vuoto perché sono disgiunti. E qui si usa la proprietà del sup, è inevitabile. Stesso ragionamento in Z non funziona. E l'altro naturalmente è il ragionamento ovvio. Se A e B appartengono a Z e a questo insieme Z e Z non è convesso, allora trovate A minore di xi minore di B con xi non appartenente a Z. Se non è convesso vuol dire che non riuscite a fare l'intervallo che li unisce, vuol dire che c'è almeno un punto che non sta in quell'intervallo. E con questo xi ovviamente fate una sconnessione. Allora Z è uguale a Z intersecato a R ma tanto z non contiene xi, quindi è z intersecato con meno infinito xi aperto, unito, disgiunto, xi più infinito aperto. Tanto xi non appartiene a z, quindi non sta nell'intersezione, e quindi è z intersecato meno infinito xi, unito e ovviamente disgiunto con z intersecato xi più infinito. Quindi sono aperti, diversi dal vuoto, di cui z all'unione. Quindi questa è una sconnessione. Ok, allora in questo modo essenzialmente sapete più o meno tutto di quello che succede su R ed Rn. Su R, dire intervalli, dire connessi o dire convessi sono cose equivalenti. In Rn la proprietà di essere convesso è più forte. Un convesso è certamente connesso, ma non necessariamente viceversa. Ok, allora visto che qui ho usato, allora vi ricordo che questo è un problemino, forse lo risolviamo dopo, forse rimane per voi. Qui aggiungo invece un problema collegato a questo, per mostrare che le cose potrebbero sembrare semplici, ma non sempre sono semplici. Allora, il problema è questo. Prendete x sotto insieme, s sotto insieme di x, x spazio topologico, e ci chiediamo quando è che x è connesso. Naturalmente lui è un sottinsieme di x, quindi per definizione connesso vuol dire se è connesso come spazio topologico con la topologia indotta, come sottinsieme, cioè la cosa che pensate naturale. Allora è connesso se e solo se non esistono H e K diversi dall'insieme vuoto con S che sia esattamente H unito K, H intersecato alla chiusura di K è l'insieme vuoto e la chiusura di H intersecato K è l'insieme vuoto. Quindi x è connesso se e solo se non esistono sottinsiemi di cui lui sia l'unione e ciascuno dei quali non intersechi la chiusura dell'altro. Notate, sottinsiemi di x. La chiusura è in x. H e k sottinsiemi di x, chiusura in x. Questo implica che non esistono H e K aperti disgiunti non esistono H e K aperti di X disgiunti con S contenuto in H unito K. Naturalmente pensate viceversa, è chiaro, se trovate due aperti disgiunti in X, tale che S è contenuto in quell'unione, quando fate l'intersezione con i due aperti, sono due aperti di S disgiunti. Il viceversa però è falso. E questo è molto sottile da capire. La stessa cosa vale per i chiusi. Il fatto che S sia connesso vuol dire che non esistono H e K chiusi disgiunti, scusate, disgiunti ma naturalmente non banali, cioè H intersecato S diverso dal vuoto, HK intersecato S diverso dal vuoto. Allora, questo implica non esistono H e K chiusi di X disgiunti con H intersecato S non vuoto, K intersecato S non vuoto e essere contenuto in H unito K, perché allora sono due chiusi disgiunti che intersecati con S non sono vuoti, non sono banali e sono due chiusi disgiunti di S, quindi due chiusi aperti non banali di S. E anche in questo caso il viceversa è falso. Suggerimento per far vedere che non ci sono i viceversa, un suggerimento potrebbe essere pensate a S per esempio come R meno lo 0, allora è R negativo unione R positivo. Lui naturalmente non è connesso, ok, perché siamo in R, non è un intervallo, e però non esistono due chiusi disgiunti che lo sconnettano, due chiusi di R disgiunti che lo sconnettano. Provate a pensarci, ma non esistono chiusi di R che lo sconnettono. E chiusi disgiunti di R che lo sconnettono. E oppure pensate a topologie con gli aperti abbastanza grandi. Per esempio topologie di Zariski. Su R, R da N. O comunque diciamo con topologie abbastanza grandi, per esempio anche le topologie di inclusione potrebbero andare bene. Ok, allora ogni volta che c'è una proprietà, in questo caso abbiamo la connessione, è obbligatorio chiedersi che cosa succede quando si passa a varie operazioni sugli spazi topologici, sottospazi, quozienti, prodotti, compagnia cantante. Allora, stabilità della connessione per operazioni sugli spazi topologici. Mi sono dimenticato di dirvi, naturalmente, io ho cercato di fare una lista, per quanto mi era possibile, completa delle proprietà di stabilità e le ho messe sugli appunti. Ci sono due pagine incomprensibili di pallini bianchi e neri in cui dice questa proprietà è stabile o no, senza fare esempi. Naturalmente uno potrebbe passarci la vita sopra, c'è gente che ci ha passato la vita, però provare a casaccio a fare qualcuno di quegli, capire diciamo se una proprietà è stabile o no, questo è un allenamento normale, ok? Quando non avete nient'altro da fare, prendete una proprietà e vi chiedete è stabile sì o no, se sì richiede una dimostrazione, se no richiede almeno un controesempio. Allora, stabilità naturalmente non è stabile per sottospazi. L'operazione più semplice è fare sottospazio con topologia indotta, ovviamente non è stabile per connessione, basta prendere la retta, togliete un punto, ottenete un insieme che è sconnesso ed è un sottinsieme della retta, quindi non è stabile per sottospazi. È stabile per immagini continue. Cioè, se avete uno spazio che è connesso, avete f che è una funzione continua, allora l'immagine f di x è connessa. Questo vuol dire se f da x in y continua, x connesso, allora l'immagine f di x è connessa. Sottinteso come sottinsieme di y con topologia indotta. Allora qui, quando uno cerca di ragionare, ha due possibilità. Dice, supponiamo che f di x sia sconnessa e trova una sconnessione di x. Questo è il primo ragionamento possibile. E l'altro ragionamento possibile è, voglio vedere che f di x è connessa, allora prendo funzioni a valori non discreto e dimostro che è costante. Ok? Sì. Ecco, la stupidità di questi animali è incredibile. E no, questo ci è riuscito quasi subito, in effetti, devo ammettere. Poteva andarci peggio. E, se qualcuno ascoltasse l'audio, penso che avrebbe problemi. C'era solo un piccione in aula. Allora, se f va da x a y, dimostrazione che f di y è connessa. Prendo la funzione da x in f di x. Prendo qui una funzione continua su uno spazio di discreto e voglio dimostrare che è costante. Allora la composizione è continua perché è composta di funzioni continue e continua. Ha valori in uno spazio discreto, dunque è costante. E dunque è funzione costante da f di x nello spazio discreto. Quindi vedete che la dimostrazione con la discretezza, la costanza di funzioni a valori discreti, se viene, è liscia. È una dimostrazione molto liscia. Prendo una funzione da fx in uno spazio discreto, la compongo con f, viene una funzione continua da x in uno spazio discreto. Siccome x è connesso, la funzione è costante. Finito. Le dimostrazioni facili di solito vengono così. Allora, questa è la proprietà in assoluto più importante della connessione. Se A sottinsieme di X è connesso, allora la chiusura di A, in quanto sottinsieme di X, è lui stesso connesso. È più grande come insieme di solito ed è connesso. Come sottinsieme di X è connesso. Attenzione, il viceversa è falso. È falso per l'interno. Attenzione a queste due cose. Conseguenza. Se A è contenuto in B, contenuto nella chiusura di A, e A è connesso, allora B è connesso. Dimostrazione facile usando funzioni a valori in uno spazio discreto. E perché se un punto appartiene alla chiusura di un insieme, vuol dire che c'è una rete a valori in quell'insieme che converge al punto. E quindi se avete una funzione continua su A, bar, è continua su A. Ma se è continua su A, valori discreti è costante e allora il limite è costante. Ok? Dimostrazione facile usando questo. Se avete A bar verso D continua, D discreto, allora A è contenuto in A bar, la funzione D è continua lo stesso, dunque è costante. Perché per ipotesi A è connesso. Ok? E se un punto X appartiene ad A bar, X è il limite di una rete X con alfa appartenente all'insieme A e dunque, funzione che chiamiamo F, F di X è il limite di F di X alfa, ma gli F di X alfa sono tutti uguali, quindi il limite è costante. Provate a farla con la definizione, non è così facile. È molto tricky, diciamo, riuscire a dimostrare che se a bar è sconnesso, allora A doveva essere sconnesso. Perché è facile dire a bar è unione di due aperti disgiunti, però come fate a dimostrare che quando li intersecate con A non diventano vuoti, uno dei due? È vero, ma non è banale. Quindi provate la dimostrazione diretta. Problema? Dimostrazione. Con la definizione. La dimostrazione con la definizione sarebbe se A bar è sconnesso, allora A è sconnesso. Cioè se trovo una sconnessione di A bar, allora devo trovare una sconnessione di A. La difficoltà consiste nella cosa ovvia. Prendo una sconnessione di A bar, la interseco con A. Se nessuno dei due insiemi è vuoto, è una sconnessione di A, ma bisogna dimostrare che nessuno dei due insiemi è vuoto. Problema, provate a vedere se riuscite. Ok, questa è la proprietà di stabilità assolutamente più importante. Poi ci sono altre cose più facili del tipo che cosa succede per le unioni. Se x è uguale unione degli x alfa con la topologia indotta dall'unione, naturalmente, e gli x alfa sono connessi, tra virgolette, non disgiunti. E che poi vuol dire tutti a due si intersecano, oppure a due si intersecano, oppure insiemi finiti di loro si intersecano comunque, basta che abbiano qualcosa in comune a due, diciamo, e allora x è connesso. Oh, scusate, x è connesso. E questa è una proprietà facile, quindi non la pensate a mente. Guardate x, volete dimostrare che è connesso. Prendete una funzione a valore in un discreto. Allora, su ogni x alfa è costante. Però se prendete due x alfa diversi, loro hanno un elemento almeno in comune, la funzione deve avere quel valore, quindi è costante su tutto x. Quindi provate a pensare, la dimostrazione viene liscia. Se un prodotto di spazi connessi è connesso, prodotto di spazi connessi con topologia prodotto, è connesso. Facile se il prodotto è finito. Facile se il prodotto è finito. Altrimenti bisogna essere astuti. L'astuzia è trovare un sottinsieme del prodotto che sia denso e connesso. Perché se trovate un sottinsieme connesso che sia denso, lui è connesso, la chiusura è connessa, ma la chiusura è tutto. Non banalissimo, ma con questo suggerimento è abbastanza facile. E che altre operazioni ci interessano? Ce ne sono tante, i quozienti è una cosa importante. I quozienti di connessi sono connessi. Quozienti di connessi sono connessi. attenzione, fatelo a mente. Cioè, pensate un insieme x, pensate il suo quoziente con la topologia indotta, prendete una funzione continua verso uno spazio discreto, allora la funzione composta è continua, quindi è costante, ma allora è costante anche sulle classi di equivalenza. D'accordo? Quindi vedete che è assolutamente liscio. Quozienti di connessi sono connessi, ma il viceversa è falso. Un quoziente può essere connesso senza che lo spazio di partenza sia connesso, ma viceversa, falso. Ovviamente falso, perché se prendete l'insieme con un punto lui è connesso, perché non ha niente da fare. E, però qualunque insieme pigliate come quoziente ha l'insieme che ha un solo punto, quindi l'unica topologia possibile che ha tutte le proprietà che volete. Il viceversa è falso, ed è falso anche cioè non riuscite a fare un 6 solo 6, diciamo, neanche in casi facili, perché uno potrebbe pensare di aggiungere proprietà, cioè di dire ho un quoziente ma tale che le fibre siano connesse. E allora potreste cercare di dedurre se lo spazio di partenza era connesso. E però non c'è nessun se solo se. Quindi eventualmente potete pensare all'esercizio, prego. Naturalmente in un senso è ovvio. Cioè x è connesso vuol dire non ha chiuso aperti disgiunti. Quindi se passa una topologia meno fine ha ancora meno aperti, quindi è chiaro che per topologie meno fini funziona. E per topologie più fini ovviamente no, perché la questione di essere connessi o sconnessi è avere aperti con certe proprietà. Quindi se una topologia non ha chiuso aperti disgiunti, topologie meno fini nemmeno possono averle. Scusate. Ok, quindi questo non ho neanche messo perché l'ho considerato banale, evidentemente, come risposta. Comunque è un'ottima domanda. Ok, allora questo, naturalmente questo potrebbe diventare un problema infinito, appunto uno potrebbe farsi un sacco di domande, tutte le operazioni sugli spazi topologici, che cosa succede. Vediamo le componenti connesse. La definizione è facilissima, le componenti connesse sono i sottinsiemi di uno spazio topologico massimali per essere connessi. Sottinsiemi di uno spazio topologico massimali per essere connessi. Ovviamente loro sono una partizione dello spazio, formano una partizione dello spazio perché ogni punto è contenuto in qualche componente connessa e due componenti connesse devono essere disgiunte, perché se si intersecano vuol dire che l'unione è ancora connessa, quindi è più grande delle due e le componenti connesse sono i massimali connessi. Okay? Formano una partizione dello spazio e le componenti connesse sono chiusi dello spazio. Perché sono le componenti massimali per la proprietà di essere connesse. Se un insieme è connesso, la sua chiusura è connessa ed è più grande di lui. Se A è connesso, la chiusura di A di solito contiene A ed è connesso. Ecco, attenzione, le componenti connesse di solito non sono aperti. Le componenti connesse sono chiuse di spazio, ma di solito, in generale, scusate, non sono aperte. nu, sono aperti di dello spazio. Cioè le componenti connesse di solito sono chiusi ma non chiusi aperti. Allora, che siano chiusi è una proprietà che viene da prima, quindi è facile. Che non siano aperti richiede un esempio. Esempio, per esempio prendiamo questo, prendiamo un insieme formato da 0 e da 1 su n con n appartenente a n grande come sottoinsieme di R. Cioè sto prendendo sulla retta reale, sto prendendo 0, 1, 1 mezzo, 1 terzo e così via come elementi. Allora, tutti gli 1 su n sono chiusi aperti, quindi componenti connesse. Un chiuso aperto è automaticamente, se è massimale, una componente connessa. E 0 di conseguenza è una componente connessa, è l'unico che resta, è componente connessa, è chiuso, non è aperto. E perché non è aperto? Perché per dire gli intorni di 0 devo prendere un intorno meno epsilon epsilon e intersecarlo con i semi in questione. Però in quell'intorno ci sono sempre punti che non sono zero, che non sono solo zero. Okay. In questo insieme gli altri punti sono tutti isolati, se prendete un piccolo intorno c'è solo quel punto e basta. La topologia è quella indotta da R. Quindi zero non è, è un punto chiuso ovviamente perché i punti sono chiusi in R, però non è un aperto della topologia indotta perché se prendete un intorno nella topologia usuale di R intersecato con questo insieme non contiene solo zero, contiene infiniti altri punti. Quindi 0 non è un aperto, è un chiuso, è una componente connessa perché tutti gli altri fanno componente connessa per se stesso, lui resta da solo. Però l'insieme 0 non è un chiuso aperto, è solo un chiuso. Allora, perché ci interessano le componenti connesse? Perché naturalmente è simpatico scrivere lo spazio come unione delle componenti connesse. A noi piacciono di più i connessi che non uno spazio sconnesso. E allora, che cosa vuol dire che X è connesso? X è connesso significa, se e solo se, ha una sola componente connessa. Allora, definizione, che cos'è l'opposto? L'opposto è dire che X, che le componenti connesse sono le più piccole possibili. La più grande possibile è tutto X. Le più piccole possibili è, come dire, solo un singolo punto può essere connesso. Se metto due punti vuol dire che l'insieme è già sconnesso. Quello è il peggio che può capitare. Allora, questo merita un nome e si dice che X è totalmente sconnesso. Sconnesso significa per definizione se le componenti connesse di X sono solamente i singoletti, cioè i punti. Le componenti connesse di X sono i punti. Cioè qualunque sottinsieme che contenga almeno due punti deve essere sconnesso. Dunque, attenzione, il fatto che le componenti connesse siano i punti, cioè che lo spazio sia totalmente sconnesso, non significa assolutamente che la topologia sia discreta. Ok, i punti sono componenti connesse, sono dei chiusi, ma non è detto che siano degli aperti. Nota. Totalmente sconnesso non implica assolutamente topologia distratta. Naturalmente però il viceversa vale. Se la topologia è discreta, tutti i punti sono chiusi aperti e quindi i punti sono le componenti connesse. E, attenzione al non viceversa, esempio Q con topologia reale. L'insieme Q è il tipico esempio, la topologia non è assolutamente discreta, ha gli intervalli quelli reali, la topologia è quella metrica indotta da R, però se guardate un insieme che ha due punti, trovate subito sotto insiemi aperti disgiunti. Se prendete la rete reale e prendete due punti razionali, Q e Q', trovate immediatamente sconnessioni usando intervalli. Qualsiasi A sottoinsieme di Q con almeno due punti è sconnesso. A almeno due punti, prendete un razionale in mezzo e prendete le due semirette. Perché un razionale o un irrazionale, non so. Se ha due punti, prendete un punto che divida Q in due parti disgiunte, aperti. Quindi prendete un irrazionale e fate quelli minori, irrazionali minori di quello, irrazionali maggiori di quello sono una sconnessione. Quindi qualunque sottoinsieme di Q che abbia almeno due punti lo sconnettete. E però Q non ha topologia discreta, naturalmente Q ha un'ottima topologia, una topologia metrica. Qui vedete che la connessione ha a che fare con la completezza. E avete fatto il teorema in analisi, relazione tra compatti e completi? Cioè avete fatto il teorema, i compatti o i completi, scusate, quali avete caratterizzato? Cioè una cosa che immagino avete visto sono i compatti come chiusi limitati. Giusto?
Abbiamo visto che i compatti sono completi semplicemente limitati.
Sono? E totalmente limitati, ok, avete visto entrambe le cose. Ok, dunque questo, ok, quindi fate attenzione, è totalmente sconnesso, comunque totalmente sconnesso è molto diverso, se la topologia è discreta ovviamente lo spazio è totalmente sconnesso, non viceversa. Questo è un piccolo problema facile. Componenti connesse di prodotti sono i prodotti di componenti connesse. Che è la cosa che non si aspetta da un punto di vista abbastanza intuitivo. Ok, allora qui mi sono dilungato probabilmente un po' troppo. Perché volevo mettere in parallelo la proprietà invece più forte, cioè qui abbiamo una proprietà topologica del tipo uno spazio è connesso se non ha sconnessioni, uno spazio è connesso se le funzioni a valori discrete sono automaticamente costanti. Ha naturalmente obbligatorio anche farsi gli esempi banali, cioè se la topologia è banale lo spazio è connesso, ovviamente, non ha aperti non banali. Se uno spazio è discreto, invece, è sconnesso e anzi è totalmente sconnesso. È proprio l'opposto. Proprietà, invece, più forte è la connessione per archi. E quando è che uno spazio X si dice connesso per archi? X è connesso per archi. Uno potrebbe dire che cos'è un arco? Un arco è una funzione continua dell'intervallo 0, 1 in uno spazio X. arco, due punti, funzione, continua. Dall'intervallo 0,1 con topologia usuale in nello spazio che avete a disposizione. Quindi un arco è una funzione continua dell'intervallo 0,1, cioè praticamente è l'immagine di un intervallo. Immagine continua di un intervallo. Allora, definizione x con i suoi archi se per ogni due punti, per ogni xy appartenente a x, esiste un arco da x a y. Cioè esiste una funzione 0,1 in x continua con gamma di 0 che vale x e gamma di 1 che vale y. Quindi detto a parole, se e solo se per ogni coppia di punti c'è un arco che li congiunge. Quindi la definizione di per sé è autodescrittiva, è nota ovvia, quasi ovvia, se uno spazio è connesso per archi, connesso per archi implica connesso. E, come al solito, questa è una proprietà che dimostrate a mente, diciamo, in tutti i modi che volete. Per esempio, se lo spazio è sconnesso, allora c'è una sconnessione, prendete un punto su una connessione e un punto sull'altra. Se fosse connesso per archi, ci sarebbe un arco che deve passare, che farebbe da sconnessione di 0,1, perché l'antimmagine di sconnesso è sconnessa. Oppure pensate a funzioni continue a valori discreti. Se avete funzioni continue a valori discreti, su due punti c'è un arco continuo che li congiunge, per tutti i punti la funzione deve essere, deve avere lo stesso valore. E quindi comunque vogliate farlo, diciamo, l'implicazione è facile, l'implicazione opposta invece è falsa. Allora, esempio, esempio classico. Chiusura del seno del topologo, chiusura del grafico del seno del topologo, cioè prendete la funzione seno di 1 su x Allora, questa è una funzione il cui grafico, quando si avvicina a 0, continua ad oscillare sempre più velocemente tra meno 1 e 1. Funzione seno è periodica, ovviamente, all'infinito. Quando la calcolate in 1 su x, si infittisce sopra 0. Naturalmente non raggiunge mai l'asse y e si comporta in modo asintotico, diciamo, su il seno a 0 vale 1. Giusto? No, ovviamente il coseno che vale 1. Il seno a 0 vale 0. Ok, comunque guardate la funzione. Cos'è che succede? Che il grafico di questa funzione è un sottoinsieme di R2. Naturalmente è connesso perché immagine di un connesso è immagine della rete reale. È proprio omeomorfo alla rete reale come tutti i grafici, per la verità, di funzioni continue. E quindi lui è connesso per i fatti suoi, però cos'è che gli succede? Che non è un chiuso di R2. Non è un chiuso di R2. Quindi il grafico di per sé è connesso per archi, è connesso, ma non è un chiuso di R2. Quindi la chiusura del grafico è un connesso, perché la chiusura di un connesso è connessa. Quindi questo grafico non è un chiuso, è connesso connesso per archi, perché è semplicemente l'immagine di una retta, la retta è connessa per archi, quindi l'immagine è connessa per archi. Non è un chiuso di R2, quindi la chiusura è connessa, ma non è connessa per archi. Non connessa per archi. E cos'è la chiusura? La chiusura comprende quell'intervallo sull'asse delle Y, perché ci sono sempre punti che si avvicinano arbitrariamente a qualunque punto di quell'intervallo. Quindi la chiusura prende tutti i limiti di tutti quei punti. Basterebbe aggiungere 0 per ottenere un insieme che non è connesso per archi, però resta connesso perché resta dentro la chiusura di quell'insieme. Dimostrare che non è connesso per archi, quello che bisogna dimostrare essenzialmente è che qualunque punto pigliate qua e qualunque punto pigliate sull'asse Y, non ci può essere un arco continuo che li congiunge. Provateci, se non l'avete fatto, provateci, è una sfida di analisi. Si può fare in qualche modo elegante, si può fare in modi assolutamente non eleganti. Questo comunque è l'esempio tipico di uno spazio connesso, ma non connesso per archi. Allora notate, visto che siamo in questo esempio, quali sono le componenti connesse e quali sono le componenti connesse per archi. Allora nota, la chiusura del grafico è connessa ed è uguale all'unica componente connessa. Essere connessi vuol dire c'è una sola componente connessa. Mentre le componenti connesse per archi, che non ho ancora definito veramente, sono insiemi massimali connessi per archi, sono due. E quali sono? Uno è il grafico della funzione. Il grafico della funzione è chiaramente connesso per archi perché omeomorfa una retta. Dati due punti, andate da uno all'altro seguendo il grafico. E l'altro è il segmento che avete aggiunto per la chiusura, perché è un segmento dell'intervallo dell'asse Y, quindi è chiaramente un connesso. Quindi è gamma di F bar tolto gamma di F, cioè il segmento 0Y con Y in 0,1, in meno 1,1. Chiaramente due cose disgiunte, chiaramente l'unione da tutto. Quindi vedete che la componente connessa è unione, in questo caso, di due componenti connesse per archi. Notate che questa componente è connessa per archi, non è un chiuso. È aperto, non chiuso. Perché è un aperto? Perché ogni punto del grafico c'è un piccolo intervallino che è tutto dentro al grafico, quindi un aperto è un aperto. Però non è un chiuso, appunto perché la chiusura contiene cose più grandi. Questo insieme qua è un chiuso ma non è un aperto. Quindi in linea di massima le componenti connesse per archi non saranno né chiuse né aperte. Mentre le componenti connesse sono sempre chiuse, non necessariamente aperte, le componenti connesse per archi in generale non saranno né chiuse né aperte. Ho notato, questo è un caso particolare in cui una è chiusa e l'altra è aperta, ma di solito non è vero neanche questo. Cioè le componenti connesse per archi di solito non sono né chiuse né aperte. Bisogna fare qualche esempio più sofisticato per trovarle e ne vedremo un po' più avanti. Ok, allora questo vi dà le relazioni, quindi notate che abbiamo cominciato a mettere insieme il nostro riassunto. Dove è andato? Eccolo qua. Cosa vuol dire connesso? Cosa vuol dire connesso per archi? Un'implicazione ovvia, controesempio. E finisco la lezione facendo la lista di qualche proprietà che vale la pena di guardare delle componenti, delle connessioni per archi. Stabilità della connessione per archi. La risposta è molto poco. La connessione per archi è una cosa poco stabile. Non è stabile per sottospazi, è stabile per immagini continue, non per sottospazi. Ma questo era chiaro. è stabile per immagini continue. Ed è facile, non per la chiusura. E questa è la principale cosa che manca rispetto alla connessione. Unione di connessi per archi con intersezioni diverse dal vuoto, che potete interpretare come volete, a due diverse dal vuoto, tutte diverse dal vuoto come vi pare, è connessa per archi. E ci pensate un attimo e capite subito che per fare un arco da un punto all'altro passate per un punto di intersezione. Se avete due insiemi che hanno un punto di intersezione, fate un arco da un punto qualsiasi a quello, da quello a quell'altro fate un arco continuo tra due qualunque punti. Quindi cose facili. Il prodotto di connessi per archi, un prodotto è connesso per archi se e solo se i fattori sono connessi per archi, cioè la connessione per archi passa quozienti di connessi per archi sono connessi per archi, viceversa falso. Un quoziente può essere connesso per archi anche se l'insieme di partenza non aveva niente di particolare. E, componenti connesse per archi sono gli insiemi massimali, sottinsiemi dello spazio, massimali per inclusione, per essere connessi per archi. Naturalmente anche loro fanno una partizione dello spazio, perché se avete due insiemi connessi per archi che si intersecano, allora tutta l'unione è connessa per archi, quindi avete uno più grande, quindi formano una partizione dello spazio. Sono insiemi connessi, il che vuol dire sono sottinsiemi di qualche componente connessa. Allora formano una partizione. Sono sottinsiemi connessi. Quindi contenuti in qualche componente connessa. E quindi le componenti connesse sono unioni disgiunte di componenti connesse per archi. Dunque, le componenti connesse sono unioni disgiunte di componenti connesse per archi. Quindi di per sé la cosa è semplicissima. Prendete uno spazio, lo dividete in componenti connesse, ogni componente connessa può essere suddivisa in componenti connesse per archi. In generale però non sono né aperte né chiuse, come abbiamo visto nell'esempio. In generale non sono né aperte né chiuse. E naturalmente uno spazio è connesso per archi se solo se ha una sola componente per archi. Uno spazio è connesso per archi se solo se, per definizione, ha una sola componente connessa per archi, che è lo spazio stesso, e quindi la definizione della situazione opposta si dice che uno spazio è totalmente sconnesso per archi. Uno spazio è totalmente sconnesso per archi se le componenti connesse per archi sono i singoletti, cioè i punti. Notate che questa è una condizione estremamente forte, vi dice che gli unici archi continui sono quelli costanti. Cioè, per avere un arco continuo da un punto a x deve essere l'arco costante che sta sempre in x. Gli unici archi continui sono quelli costanti. Cioè, le funzioni continue da 0 a 1 in uno spazio così sono solo le funzioni costanti in un punto, non ci sono in realtà, come dire, cammini da un punto all'altro che non siano banali. Quindi condizione estremamente forte. Ok, siccome non ho fatto un intervallo mi fermo più o meno qua e lascio un paio di problemini . Allora un problema potrebbe essere questo: trovare uno spazio che sia connesso e totalmente arco sconnesso. Trovare uno spazio connesso e totalmente arco sconnesso. Connesso vuol dire che ha una sola componente connessa, totalmente arco sconnesso vuol dire che tutti i cammini sono costanti, quindi le componenti connesse sono solo i punti. E notate che questo vi fa vedere che le proprietà di connessione e connessione per archi possono essere molto 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 lontane. E invece domani essenzialmente usiamo la prima mezz'oretta per far vedere che sotto condizioni locali allora le due condizioni diventano addirittura equivalenti. Se lo spazio ha una certa condizione locale, connesso e connesso per archi diventano proprietà equivalenti. Ok. Allora, oggi ci fermiamo qua e domani finiamo questo argomento. Dunque, oggi è il 25.